www.didjo.it e la storia continua.
E poi guardate l'ultimo versetto che direi la chiave di lettura del nostro passo, il versetto 27, troviamo scritto così, con un linguaggio un pochino più personale, con un linguaggio della seconda persona singolare. Scrive Paolo: ora voi siete il corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. Ecco, cosa vogliono dire queste parole? Voi siete il corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. Perché Paolo parla a questa comunità del mistero della Chiesa come corpo del Signore e dei cristiani come sue membra? Ecco, per rispondere a questa domanda, capirla un pochino più in profondità, dobbiamo andare prima di tutto a recuperare il vissuto della comunità di Corinto. Sappiamo, l'abbiamo già visto, no? Anche in queste meditazioni, che Paolo scrive questa lettera per rispondere ai problemi dei corinzi, per correggere degli atteggiamenti sbagliati. Non vuole fare tanto un corso di teologia quanto accompagnarli nel cammino della loro fede. E le parole del passo che adesso abbiamo letto, che versano tutto sulla Chiesa come corpo di Cristo e su questo annuncio, voi siete la Chiesa di Cristo, bene, queste parole di Paolo si comprendono meglio se leggiamo alla luce del suo contesto, e cioè del capitolo 12, 13, 14 della prima lettera ai Corinzi, che vi invito anche a leggere per intero durante la settimana. L'Apostolo vuole istruire la sua giovane comunità perché era agitata da superficiali entusiasmi carismatici. Possiamo definire, quindi noi nella nostra chiesa milanese siamo abituati a esprimere la nostra fede con molto ordine, con molto rigore. I cristiani di Corinto venivano da un mondo pagano, venivano dal culto degli idoli, in cui erano normali manifestazioni esteriori, fenomeni di trama. Quindi anche nella nuova religione abbracciata, quella cristiana, ricercavano continuamente fenomeni estatici, fenomeni straordinari, e in comunità erano molto apprezzati i cristiani che avevano i carismi più appariscenti, più straordinari, per esempio il parlare in lingue. Sapete che parlare in lingue sconosciute, cantare lode a Dio, ma per i corinzi questo era una cosa assolutamente incredibile. Tutti volevano avere il dono in lingue, quando parlavano in lingue l'ordine non c'era più, c'era anche molta confusione nella comunità, cercavano argomenti statici, discorsi ispirati. Bene, chi possedeva questi doni più carismatici si considerava un cristiano doc, un cristiano di eccellenza, un cristiano privilegiato, un cristiano superiore. E spesso questi cristiani, nei confronti invece di quei cristiani che ne erano privi, li consideravano inferiori e li sottovalutavano. E quindi avevamo la comunità di Corinto, no? Due categorie di cristiani: i cristiani di serie A e i cristiani di serie B. I cristiani di serie A si sentivano arrivati, mentre gli altri avevano un grande complesso di inferiorità. E allora capiamo subito anche noi che qui c'è qualcosa che non va, questo modo di considerare i carismi non è molto corretto. Sappiamo che la parola carisma deriva da charis, che vuol dire grazia. Il carisma è un dono di Dio, è l'azione benevola e gratuita di Dio nei confronti dell'uomo. Dio ci fa partecipi della sua bontà, della sua bellezza, della sua gloria. Dio ci coinvolge nel servizio della sua Chiesa e della sua comunità. Quindi i carismi sono tantissimi, sono molteplici, anche la nostra Chiesa è piena di doni, di carismi, di doni di grazia, ognuno ha il suo dono di grazia, secondo il modo con il quale lo Spirito lo comunica, però come è possibile che all'interno della Chiesa di Corinto si vivessero in maniera così disordinata appunto questi doni carismatici? Bene, davanti a questa situazione allora Paolo vuole intervenire, decide di intervenire e nel passo proprio precedente al testo che abbiamo letto oggi, Paolo cerca di fare un po' di discernimento sul problema dei carismi e questo è molto utile anche per noi ed è utile anche parlarne perché davvero dobbiamo riscoprire i doni che il Signore fa a ciascuno. Cosa mette in luce Paolo? Mette in luce prima di tutto un criterio base, potremmo chiamarlo il criterio cristologico. Se un dono viene dallo Spirito Santo, si deve riconoscere dai suoi effetti, dagli effetti che produce. Allora, un dono dello Spirito Santo, qual è il primo effetto che produce? Produce la fede, la confessione di fede nel Signore Gesù. Chi ha questo dono carismatico confessa Gesù come Kyrios, come Signore, e a lui aderisce, a lui obbedisce con tutta la sua vita. Quindi il primo criterio di verità di un carisma sta nel fatto che mi deve portare ad amare il Signore con più intensità, con più forza. E quando questo accade vuol dire che davvero questo carisma è autentico. Poi un altro aspetto che Paolo mette in luce è la fonte del carisma. Ogni dono spirituale, e poi dopo vedremo quali sono i carismi in concreto, è dono della Trinità. I carismi provengono dallo Spirito, sono molteplici. Dice Paolo, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Carismi, ministeri, che sarebbero le diaconie, i servizi, molteplici servizi che i cristiani fanno dentro la comunità cristiana, sono tutti carismi per Paolo. E la loro origine è la Trinità, è il Padre, è il Figlio, è lo Spirito Santo. Sono moltissimi e questi sono doni gratuiti, nessuno li può dare, li può avere da sé, sono doni appunto della Trinità, sono effetti dell'azione di Dio, non sono doni che vengono dati ad alcuni privilegiati, è Dio, è il suo mistero che decide con l'assoluta libertà, certo non senza anche l'accordo della nostra libertà, di distribuire i suoi doni. E qual è la finalità di questi carismi? Dice Paolo a ciascuno, e qui ci stiamo dentro anche noi, ciascuno di noi, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito. Dovremmo scoprirlo qual è la nostra. E la finalità qual è? Per il bene comune. Allora, a che cosa mira lo Spirito distribuendo i suoi doni molteplici? Paolo dice, lo Spirito dona questi carismi, questi doni a ciascuno dentro la comunità per edificare la Chiesa, per costruire la Chiesa. I carismi hanno una finalità comunitaria, non rinchiudono la persona in se stessa. Noi non siamo proprietari di questi carismi, guai viverli in maniera possessiva o adoperarli per la nostra soddisfazione personale, per la nostra vanità. Il carisma è dato per la comunità, per il servizio alla Chiesa del Signore. E poi dà l'elenco di questi carismi, ne dà alcuni, poi in altre parti della prima lettera Corinti ne darà ancora altri, quindi non sono esaustivi e parlato, perché è molto importante, perché vedremo che poi il passo che abbiamo letto oggi ha a che fare con il tema dei carismi. Dice Paolo, a uno il passo per mezzo dello spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece dallo stesso spirito il linguaggio di conoscenza. Questi due primi carismi che sono quello della sapienza e della conoscenza, di chi sono propri? Beh, prima di tutto degli apostoli, poi dei successori degli apostoli, il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, ma anche tutti coloro che hanno il compito di governare e guidare la Chiesa, anche i teologi, anche chi insegna le cose della fede, chi predica la parola, chi è catechista e quindi chi insegna, parla, trasmette la parola, gli insegnamenti di Gesù. Ecco, quindi conoscenza e sapienza appartengono soprattutto a queste persone. Poi il terzo carisma parla del dono di una fede, ma di una fede speciale, una fede forte, forte come quella che è capace di trasportare le montagne, che certi santi hanno avuto, no? Dove rimaniamo lì per questa fede assolutamente forte. Poi parla del dono delle guarigioni, essere per consolare, di aiutare i malati a vivere la loro malattia. Ci sono persone che sono capaci di aiutare il malato ad accogliere quella guarigione interiore operata dallo spirito che libera dal timore oscuro della morte, e talvolta ci sono persone come ad esempio Padre Pio che sanno persino intercedere presso Dio nelle vere e proprie guarigioni fisiche, e questo dono può essere dato anche al malato, la capacità che il malato ha di vivere la sua malattia, di non lasciarsi prendere dall'angoscia, di trovare la fortezza per passarci dentro con l'aiuto del Signore. E poi il dono della profezia è proprio di chi sa parlare agli uomini in nome di Dio con parole che colpiscono i cuori, parole che sono capaci di aprire nuovi orizzonti, di dare speranza, di coinvolgere le coscienze. Ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni Paolo II, il Cardinale Martini, anche questo nostro Papa Francesco, no? Ecco, persone che diciamo veramente ha uno spirito profetico, però è anche il carisma di tanti laici che con la forza di Dio danno una luminosa testimonianza evangelica nella vita sociale, nella vita politica, pensiamo ad Aldo Moro, ad esempio. Ed è proprio anche questo carisma di chi si prende cura dei poveri, degli ultimi, di chi richiama alla Chiesa questa importanza di venire in soccorso di chi è povero, di chi lavora nel campo missionario. Poi il dono del discernimento degli spiriti, che è quello delle guide spirituali, di quelli che sanno accompagnare nel cammino personale per far crescere le persone nella fede, e poi parlare in lingue, queste lingue misteriose, e il dono che ha altri anche di interpretare questo dono del mondo. Quanta ricchezza di doni nella Chiesa, quanta. Noi ne parliamo poco. Eppure questi doni ci sono, e ci sono anche qui, nella nostra Chiesa che è in Milano. Ci sono persone che sono scelte da Dio per celebrare i sacramenti, per guidare la comunità, altre che sono scelte per insegnare, per predicare la parola, per aiutare nel discernimento, altre per mantenere vivo il servizio dei poveri, altre per avere una testimonianza profetica nel mondo. Una pluralità di doni. E uno può avere anche più carismi, più doni. Uno non esclude l'altro. E possiamo anche chiedere questi doni. Quando noi proviamo il desiderio di un carisma, che adesso vi ho elencato, uno potrebbe aver sentito che bello, mi piacerebbe proprio, vuol dire che il Signore lo vuole donare. Perché il Signore non può donare questo dono solo se la mia libertà si apre. E la mia libertà si apre se il mio desiderio è toccato. E quindi anche il desiderio, no? È un un segno che il Signore mi vuole donare questo carisma che posso chiedere anche nella preghiera. Però tutto questo serve, diciamo, per edificare la Chiesa, per costruire la Chiesa. Bene, nella comunità di Corinto invece vediamo tanta confusione, ci si impossessa di questi doni come se fossero propri, li si gestisce non pensando più all'utilità comune, al bene della Chiesa, dicevamo si dà valore ai carismi trionfalescenti ordinari, ci si divide i cristiani in serie A e i cristiani di serie B, e quindi c'è qualcosa che non va. Paolo come pastore deve intervenire, deve dire una parola, deve aiutare nel discernimento. Ecco, possiamo domandarci se anche nelle nostre comunità possiamo trovare qualcosa di simile, se anche a noi capita qualche volta di svalutare altri che hanno un carisma diverso dal mio, oppure di sentire il mio superiore a quello di altri. Ecco, questo testo ci invita a questo tipo di domande. Ricordiamoci sempre che più ti entro nel cammino spirituale, già ho detto tre volte, come dice Sant'Ignazio di Loyola, più veniamo provati e tentati proprio nelle cose buone, nei doni di grazia, perché noi ci possiamo anche abituare ai carismi, no? Abbiamo quel servizio, abbiamo quella capacità, l'abbiamo ricevuta, ma non sempre poi ci ricordiamo che l'abbiamo ricevuta e la teniamo un po' come se fosse una cosa nostra. Ecco, Paolo invece vuole dire, vuole portare i Corinti a una riflessione sul modo di vivere nella Chiesa i doni che il Signore elargisce a partire dal fatto che i Corinti devono riscoprire un mistero grandissimo, un mistero che non è facile da capire, che loro sono il corpo di Cristo, che la Chiesa è il corpo di Cristo. E anche questo è il mistero della Chiesa, no? Quando gli altri parlano della Chiesa, la gente che ne è fuori, o l'opinione pubblica, no? Dice che la Chiesa è il Papa, il Vescovo, che la Chiesa è quella riunione, è quell'evento, è quel concilio, insomma, si guarda alla Chiesa nella sua dimensione visibile, ma la Chiesa, dice Paolo, è una realtà non solo visibile, ma anche invisibile, quindi è un iceberg, tu vedi la sua istituzione, ma poi c'è il mistero. E cos'è questo mistero? Paolo dice, è il corpo di Cristo. E voi e noi siamo membra del corpo di Cristo. Siamo uniti a Cristo come i tralci sono uniti alla vite. E Paolo parla che questa unione a Cristo, questo diventare corpo di Cristo, avviene attraverso il battesimo. E attraverso il battesimo, il grande sacramento un po' dimenticato, no? Perché l'abbiamo fatto nell'infanzia. Eppure il sacramento del battesimo è importantissimo, perché ci unisce a Cristo, ci fa diventare corpo di Cristo, ci fa entrare nella sua comunità ecclesiale. Con il battesimo noi siamo immersi nella vita di Dio, siamo immersi nel suo spirito. Con il battesimo io sono stato immerso nell'amore che Dio ha per me e vivo di questo amore che mi unisce a Lui. È un evento, ad esempio, incredibile. I grandi santi che avevano questa capacità di entrare, appunto, e meditare nei misteri divini, ce lo hanno, appunto, insegnato. Allora, se siamo il corpo di Cristo, le differenze cambiano, almeno dentro la comunità ecclesiale, quando le differenze nella società tra ricco e povero, tra padrone e servo, no? Anche noi abbiamo tante, tra immigrato e invece, no? Persona che ha i pieni diritti, quante divisioni nella società, ma almeno nella Chiesa. Paolo fa l'esempio ai Corinti e dice: il fatto dello Spirito tra di voi non ci devono essere più né giudei né greci, né schiavi né liberi, noi possiamo dire ancora né uomo né donna, perché siamo tutti fratelli, perché i muri sono abbattuti, perché le separazioni e tutti siamo stati dissetati, dice Paolo, da un solo spirito. E qui fa allusione all'Eucaristia, al bere del calice. Anche l'Eucaristia ci fa diventare corpo di Cristo. Perché? Perché ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo. Già ne abbiamo parlato la volta scorsa. Il corpo di Gesù nella pienezza della gloria, grazie alla forza dello Spirito Santo, viene a trasformarci per assimilarci a Lui. E guardate che il rapporto con il Signore risorto, che avviene nella Chiesa, dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì io ci sono, che avviene nella sua parola, che avviene nei sacramenti, che avviene nell'Eucaristia, il rapporto con il Signore risorto che noi incontriamo dentro la Chiesa è forte, anzi più forte del rapporto che i discepoli avevano quando vivevano accanto a Gesù storico. È più forte, perché il risorto è in noi, non ci sono barriere, si comunica a noi, e non solo a me, come una privilegiata, a noi, al suo popolo, al popolo santo dell'Israele credente, che è la Chiesa. E quindi ci fa dei fratelli. E quindi nasce questa profonda comunione. Ah, invece da questa ricorrenza ha perso, no? Questa costruzione della Chiesa come popolo di Dio. E Paolo come un buon pastore, Paolo che è il missionario dei lontani, non si scandalizza, vedete, ma vuole insegnare appunto alla sua comunità qual è il mistero della Chiesa, in quale mistero sono immersi, vuole farlo scoprire che sono corpo di Cristo, e Cristo è la fonte della loro unità. La Chiesa, vedete, non è mai chiamata alla uniformità, ad essere tutti uguali. Siamo tutti uniti perché siamo il suo popolo in Cristo, ma nella diversità, nella molteplicità, no? Nella pluralità. La Chiesa mai deve sognare l'uniformità, ma deve invece accogliere quella diversità, quella complementarietà, quella solidarietà che il Signore vuole da lei. Bene, allora Paolo dice ai Corinti, ora voi siete corpo di Cristo, ognuno di voi secondo la propria parte, sue membra. Bellissimo, bellissima questa immagine del corpo umano. Questo corpo non solo ha più membra, ma ha membra diverse, e ognuna di queste membra è importante. Tutte fanno parte dello stesso corpo, non ne posso sacrificare qualcuna. E allora Paolo continua, continua nel nostro testo, utilizzando la metafora del corpo umano, continua per esortare quei corinti della sua comunità che avevano complessi di inferiorità, perché dicevano: ma no, io non ho i carismi alti della conoscenza, della scienza, della profezia, non abbiamo carismi di servizio, no? E allora c'erano persone che avevano complessi di inferiorità, si svalutavano, e c'erano nella comunità invece cristiani che si gonfiavano, che si sentivano arrivati per i doni carismatici che avevano. Magari il parlare in lingue, per Paolo è uno degli ultimi doni, non è certamente il primo. Per Paolo i doni più grandi sono i doni che sono a servizio della comunità, e quindi la scienza, la conoscenza, la profezia, le guarigioni. Quindi per parlare in lingue, sì, rendere lode al Signore in lingua straniera, se non c'è chi lo interpreta, Paolo dice che sei zitto, oppure usarlo con discrezione e senza creare confusione. Bene, allora vuole esortare. Allora l'esortazione adesso si fa veramente concreta, e quindi se guardate il foglio, ai versetti 15 e 18, Paolo esorta chi sente questo complesso di inferiorità a superarlo, ad uscire da questa visione. visione che non è quella che vuole il Signore. Dice, leggo il versetto 15, usa sempre la metafora del corpo, però capisce tantissimo questa metafora, perché dice, se il piede dicesse, poiché non sono umano, non appartengo al corpo, non per questo, dice Paolo, non farebbe parte del corpo. Allora, può il piede dire, ma io non vorrei essere mano, ma sei piede, sei piede, la mano è la mano, no? Non si possono cambiare i ruoli, possiamo dire così. Ecco, che cosa indica il piede? Il piede richiama l'azione di camminare, no? Con i piedi camminiamo. Che cosa indicano le mani? Le mani indicano la capacità di fare, la capacità di organizzare. È più abile il piede o la mano? Beh, per lui dipende il calciatore, però di solito la mano fa tantissime cose rispetto al piede, no? Allora Paolo prende queste immagini bellissime, prese dal corpo, e dice, se uno dicesse io sono solo un piede, cioè sono solo capace di camminare, cioè sono solo uno capace di vivere una vita ordinaria nella vita cristiana, non sono capace di fare tante iniziative come fanno tanti altri, sotto l'impulso dello Spirito Santo, che no, sono molto attivi, dunque io non sono un vero cristiano, io sono una persona qualunque. E Paolo dice no, se tu sei piede, se tu sei un cristiano ordinario, tu sei a pieno titolo parte del corpo di Cristo, sei amato dal Signore con la stessa intensità con la quale sono amati gli altri. E poi ancora un altro esempio molto simile a questo, e se l'orecchio dicesse, perché non sono occhio e non appartengo al corpo, non per questo, dice Paolo, non farebbe parte del corpo. Cos'è l'orecchio? Cosa mi serve l'orecchio? Per ascoltare. Allora, l'orecchio è l'organo dell'ascolto. Che cos'è l'occhio? È l'organo del vedere, e dunque l'organo della visione. Allora, se uno dicesse, io sono nella chiesa all'orecchio, cioè ho la capacità di ascoltare la parola di Dio, ho la capacità di ascoltare gli insegnamenti, ho la passione per la catechesi, ma non ho nessuna visione profetica, ma non so parlare in pubblico, ma non so, dunque io vado di meno di chi ha doni più grandi di me. Ancora Paolo dice no, non esistono nella chiesa cristiani di serie A e di serie B. Anche tu fai parte del corpo di Cristo, come l'occhio e l'orecchio fanno parte del corpo umano. E poi l'Apostolo afferma che la diversità dei nostri carismi è necessaria alla Chiesa. È necessario perché la Chiesa ha bisogno di funzioni, di servizi diversissimi. Se tutti volessimo fare la stessa funzione, perché è tutta più bella, più brillante, tutti i servizi più indispensabili verrebbero a mancare. Infatti dice ancora Paolo, se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Lo capiamo bene questa immagine, no? Se tutto il corpo fosse occhio, dov'è l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Dunque Paolo dice la diversità dei doni, dei carismi nella Chiesa è importante, è necessaria, è voluta da Dio, perché ognuno di noi è unico e irrepetibile. Ti rendi conto cosa può succedere se tutto fosse, dice Paolo, un membro solo, dove sarebbe il corpo? Ora Dio invece ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Molte sono le membra, ma una solo è il corpo. Ecco, ci riconosciamo qualche volta questo complesso di inferiorità, come l'avevano i cristiani di Corinto. Qualche volta facciamo il confronto con chi è più intelligente di noi, più bravo di noi, no? E ci sentiamo un pochino così. Oppure sentiamo a volte la svalutazione che altri fanno nei nostri confronti, più brillanti di noi, eccetera, e ne soffriamo. Ecco, dobbiamo recuperare, anche noi apparteniamo al corpo di Cristo, con il nostro dono, con la nostra vita ordinaria cristiana, con i nostri servizi umili. Ma andiamo ancora avanti. Paolo fa un'esortazione adesso che rivolge a chi manifesta superiorità e quindi sopravvaluta il suo carisma. Dopo aver incoraggiato i cristiani meno dotati, si rivolge a quei cristiani che si cullavano in un autocompiacimento per il fatto di possedere doni divini straordinari, parlare in lingua, manifestare in stato, e senza umiliarli, ecco Paolo è l'apostolo, il padre, senza umiliarli, Paolo, continuando a sviluppare la metafora del corpo e delle membra, dice loro così, versetto 21. Non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi non ho bisogno di voi. Ma che corpo sarebbe? Cosa succederebbe se l'occhio appunto dicesse alla mano non ho bisogno di te, se la testa dicesse ai piedi, non cammineresti più, non vivresti più. Cerchiamo allora di applicare questa immagine al cristiano appunto che un po' si gongola dei suoi doni. L'occhio, cioè il cristiano profeta, il cristiano che ha visioni, il cristiano che ha illuminazioni, deve stare molto attento a non inorgoglirsi. Guardate che la tentazione l'hanno anche i santi, deve stare molto attento a non inorgoglirsi e non può dire alla mano, cioè al cristiano che ha soltanto una certa capacità di servizio normale, non ho bisogno di te. E la testa, chi è la testa? Sono quei cristiani che hanno nella Chiesa capacità e compiti direttivi, che dirigono la comunità. Il loro carisma dovrebbe essere il servizio della comunione, ma qualche volta potrebbe diventare un po' autoritario, no? E allora è dirigere, no? E dire fa tutto lui, o fa tutto lei, e quindi svalutare. Esempio, il cristiano che cammina in maniera ordinaria, la testa finisce qua solo i piedi, non ho bisogno del cristiano della mia ordinaria, sono tutto io, la chiesa no, la gestisco io. Capite che questi esempi sono molto concreti, ma ci fanno capire subito, mettono in gioco anche dinamiche che noi vediamo presenti anche nella nostra chiesa. Sì, magari in maniera un po' subdola, magari un po' nascosta, no? Però tante volte ci sono persone che rischiano di imporsi, di dirigere troppo, di non essere al servizio di, no? Ecco, diciamo che non è così scontato vivere così, come dice Paolo, no? Nella vita ecclesiale, conoscendo i doni di tutti, mettendosi sempre all'ultimo posto, valorizzando sempre gli altri, figuratevi nella società, ma in realtà nella società invece quale competitività esiste, a volte anche nella Chiesa esiste questa competitività. Ma ancora Paolo prosegue, e ancora con questo linguaggio, direi antropologico, un linguaggio anche del suo tempo, usa un'altra immagine. Allora si classificava il corpo in parti deboli, parti forti, parti indecorose, parti nobili e allora Paolo, a partire appunto da questo linguaggio, dall'antropologia, fa tutto un discorso dicendo che i membri deboli, cioè i cristiani più fragili, meno sicuri di se stessi, meno illuminati e forse anche quelli che hanno sbagliato, che hanno peccato, bene, i cristiani deboli hanno un posto privilegiato nella Chiesa, e cioè nel corpo, la Chiesa che è il corpo di Gesù, Dio li ha scelti. E prosegue esortando a trattare i deboli come noi trattiamo le parti meno nobili del nostro corpo, le parti nascoste, le parti più intime, vengono trattate con maggiore cura. Scrive, anzi, proprio le mura del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. Entriamo sempre nella logica di Dio che rovescia. Le membra più deboli sono le più necessarie. Le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli e circondiamo di maggiore rispetto, quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenze non ne hanno bisogno. Quindi da qui a capire, no? Attenzione. Bisogna lasciare un posto nella Chiesa, dare dignità ai cristiani anche che sono deboli. E poi ancora dice questa motivazione di questo. Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une dalle altre. Questo è nella logica di Dio, di scegliere ciò che è debole, di scegliere ciò che è povero. E dunque anche la Chiesa di valorizzare tutto questo, e le parole di Paolo vanno in linea con le parole di Gesù, che invita i cristiani a prendersi discepoli, a prendersi cura in modo particolare dei piccoli, dei deboli. Citiamo solo qualche sua parola: guardatevi, non disprezzare uno solo di questi piccoli, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Gesù ringrazia il Padre di aver rivelato i suoi misteri ai più piccoli. E il figlio prodigo, che ha sbagliato le cose di colori, è quello che riceve dal Padre gli onori più grandi. E ancora, Paolo non ha ancora finito, ha detto che sta riparando la sua comunità, sta riparando a tutti noi, e ancora Paolo dice, proprio perché tutti noi siamo parti del corpo di Cristo, dobbiamo condividere la sofferenza con chi soffre e gioire se un membro è onorato. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Anche questo veramente da interrogarci: non siamo capaci di condividere gioia e sofferenza, siamo capaci di aprire le braccia e il cuore a chi è debole. Diamo un'attenzione particolare agli ultimi, con discrezione e anche con delicatezza. Ecco la comunità cristiana che vuole Gesù, corpo di Cristo, tante membra, tanti compiti, tanti servizi, tanti doni spirituali. Paolo invita la sua comunità a vivere appunto questi doni in armonia, in una profonda comunione, questi carismi, ognuno si deve interrogare sul proprio dono, sul proprio carisma, ma poi Paolo terminerà questo discorso sui carismi con l'inno alla carità, il testo che leggeremo la volta prossima, nella quale Paolo proclamerà, come assolutamente importante, più importante ancora di ogni esperienza carismatica è l'amore, è l'agape. Per cui senza l'amore anche i carismi non sono nulla. Ma questo sarà l'argomento dell'ultima meditazione sul capitolo 13 della prima lettera. Allora lasciamo che questa parola di Paolo ci interpreti, ci scambi il cuore. Sentiamoci amati dal Signore nella nostra debolezza, ce l'abbiamo nella nostra povertà, e proprio perché l'abbiamo scoperta possiamo chinarci anche sulla povertà degli altri, però anche amare questa Chiesa, scoprire che la Chiesa è davvero il corpo del Signore, a cui siamo strettamente uniti, in cui viviamo, ci muoviamo, siamo, noi siamo profondamente amati, le membra tutti degli altri, e allora ricordiamoci, no? Che il Signore ci spalanchi il cuore, ci spalanchi le mani, ci spalanchi gli occhi, no? Per vedere la bellezza della nostra comunità e per ringraziare il Signore di tutti questi doni.
Thank you. Insieme con il Salmo 133 prendiamo pagina 39. Ecco, come sempre non ci sono le luci per il fratello di cui la vicina. E come la morte prezioso per Satana ci sarà, che scende sulla barba, la barba di Aronne.
Sia la parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino.
Sia la parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. Amen.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
carissima Vergine Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Fermata il canto finale, qualche avviso. Ricordo che continua l'itinerario a tutti di Azione Cattolica, martedì 21 febbraio al centro parrocchiale di San Marco. Poi in fondo ho appeso un foglio con le giornate di spiritualità per la Quaresima. Non siamo ancora in Quaresima, però perché la prossima volta che ci vedremo saremo già in Quaresima. Potete leggerlo o cercare comunque tutte le notizie necessarie sul sito dell'Azione Cattolica Rosiana. Trovate poi in fondo dei volantini perché per il viaggio a Roma del 29 aprile il Papa ci incontra con l'Azione Cattolica in occasione dell'Assemblea Nazionale e con quell'incontro cominceranno anche i festeggiamenti del 150° anno dell'Azione Cattolica. Quindi ci sono vari tipi di viaggi, potete prendere e portarli anche nelle vostre comunità. Ricordo poi l'ultimo appuntamento dell'Alessio, 16 marzo, e poi vabbè, settimana prossima, questo sicuramente siete già informati da tutte le vostre comunità, abbiamo la visita pastorale dell'Arcivescovo. Cantiamo Ave Maria Patronus.